Modem.
Everything needs to change, and it has to start today. So everyone out there. It is now time for civil disobedience. It is time to rebel.
C'est un problème qui concerne l'ensemble des humains, de la planète et l'ensemble des êtres vivants de la planète. Parce qu'effectivement, si on continue à détruire, en fait, on détruit ce qui nous permet de vivre et on prend notre perte.
Ponti bloccati, intralci al traffico, piazze occupate nei centri di Londra, Berlino, Roma, Parigi e altrove nel mondo. Gli attivisti dell'organizzazione ambientalista Extinction Rebellion sono tornati a farsi sentire, lo avevano già fatto la scorsa primavera, di nuovo promettono una, forse due settimane di azioni di disturbo, di disobbedienza civile, di resistenza non violenta. Oggi, per menzionare un esempio, a Londra intendono bloccare l'aeroporto della City, quello più vicino al mondo degli affari, e certo se ci riusciranno accetteranno poi le conseguenze, i fermi, gli arresti, le denunce e, se ci vuole, le pene. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Del Loca alla regia del programma, Mauro Benzoni a quella tecnica, Franco Cristini al microfono. Il ragionamento dunque pare semplice: da decenni la scienza suona il campanello d'allarme sul cambiamento climatico e sulla perdita di biodiversità, la politica non reagisce, manifestare pacificamente non produce gli effetti sperati, ci vuole di più, ci vuole la disobbedienza, ci vuole un atteggiamento simile a quello che caratterizzò i movimenti per i diritti civili negli Stati Uniti degli anni 60 o i metodi di lotta promossi, per esempio, in India da un Mahatma Gandhi. È quanto pensarono lo scorso anno alcuni attivisti ambientalisti britannici. Li sostennero accademici e scienziati, ne nacque appunto Extinction Rebellion, movimento che sta crescendo apparentemente in fretta, che sembra sedurre sempre più gente. Oggi rivendica 500 gruppi, oltre 100.000 militanti in 70 paesi, incarna l'ultima, ma non certo la sola, protesta che negli ultimi anni ha deciso di adottare il metodo della disobbedienza, a volte civile, altre volte forse meno, per farsi sentire. Qualche altro esempio: il movimento Occupy, qualcuno lo ricorderà, i Gilets Jaunes in Francia, le azioni di gruppi femministi, antispecisti e così via. Allora, perché Extinction Rebellion? Che dire dell'intensità della protesta ambientalista oggi? Che dire della disobbedienza come metodo di manifestazione politica? La si può giustificare nelle nostre realtà democratiche, anche se e quando, come sta forse accadendo in questi anni, vivono momenti di crisi o di difficoltà, oppure va in ogni modo condannata? È quello di cui vorremmo discutere con i nostri ospiti quest'oggi, ospiti che introdurrò man mano. Cominciamo da lei, Massimiliano Nardi, buongiorno.
Buongiorno.
Massimiliano Nardi, membro di Extinction Rebellion a Losanna. Allora, ci presenti lei questa organizzazione, questa associazione Extinction Rebellion, perché? Come ce la vuole spiegare?
Allora, inizio con la mia situazione personale. Io sono un cittadino molto molto normale, con più o meno tutti quelli che hanno... sono coinvolti da Extinction Rebellion a Losanna e in diversi paesi. Mi sono coinvolto con Extinction Rebellion perché sono un padre di due ragazzi di 16 e 15 anni e vedendo che la politica non aveva capito quale che sta succedendo e cosa la comunità scientifica sta dicendo da anni, di più di 30 anni, che sta urlando da 2-3 anni adesso, ho deciso di coinvolvermi in Extinction Rebellion. Perché? Perché è un movimento che è già una strategia che è molto differente di altri movimenti ecologici dal passato. Questa strategia è molto interessante perché è basata sulla disobbedienza civile non violenta, che è molto importante, poi c'ha valori. E tra la strategia e le azioni che facciamo non c'è differenza. Comunque quando noi diciamo che facciamo disobbedienza civile per arrestare i cittadini, la politica, di cosa sta succedendo, basato sui dati scientifici, è la cosa che facciamo per le strade, per i ponti.
Diciamo qualcosa delle vostre rivendicazioni. Ne avete tre, vogliamo riassumerle. La prima, chiedere alla politica di dire la verità sull'emergenza climatica.
Sì, onestamente, basato ancora su quale che le cose che dicono la comunità scientifica, questo è molto molto importante. Poi in Svizzera un po' differente, perché aggiungiamo le stesse cose che sono capitate in 2008. In ottobre 2008 il Consiglio federale ha deciso di salvare l'UBS, comunque ha deciso di salvare l'economia svizzera e la reputazione della Svizzera, e ha investito più di 6 miliardi dopo 69 miliardi alla fine. E noi chiediamo esattamente la stessa cosa, perché il Consiglio federale ha preso questa decisione da solo, più o meno.
Dunque, questa è una delle vostre rivendicazioni, poi ce ne sono altre a livello globale, le riassumo io: agire immediatamente per fermare la perdita di biodiversità, per azzerare le emissioni di CO2 entro il 2025, e poi trasferire, chiedete, il potere decisionale ad assemblee di scienziati e cittadini per trovare soluzioni efficaci al problema, soluzioni che, affermate appunto, la politica non riesce ad ottenere. Ancora una parola sul vostro metodo di azione. Vi definite appunto ribelli, disobbedienza civile, resistenza non violenta, lei l'ha detto, è padre di due figli, di due adolescenti, è questo il modello che vuole proporre ai suoi figli?
Ma questa è una bella domanda, perché adesso dobbiamo capire anche cose. Io ho due figli, sì, 16-15 anni, e loro hanno paura per il loro futuro. Hanno molto molto paura per il loro futuro, e credo che anche a Fridays for Future, le manifestazioni hanno fatto vedere questo, che questa gioventù ha paura per il suo futuro. Però dobbiamo tutti avere paura per il nostro futuro, è quello.
E questa dunque la vostra convinzione, quello che vi spinge, una paura che percepisce proprio per quello che potrebbe succedere sul piano ambientale e climatico. Forse vedremo dopo, più tardi, se un altro dei nostri interlocutori percepisce anche lui questa stessa paura. Io saluto anche Donatella Della Porta, è professoressa di sociologia alla Normale Superiore di Pisa, dove dirige tra l'altro il centro di ricerca sui movimenti sociali. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno a voi.
Allora, iniziamo magari da un po' lontano. Friday for Future, Extinction Rebellion, l'intensità della reazione della società civile a quella che, bisogna ammetterlo, è l'inazione politica di fronte al cambiamento climatico, sta forse sorprendendo più di una persona. Sorprende anche chi, come lei, osserva i movimenti sociali da molto tempo.
Sicuramente sorprende il fatto che ci siano ondate di protesta su questi temi che coinvolgono larga parte dei cittadini e che si estendono a livello globale, perché sia Fridays for Future che Extinction Rebellions sono riusciti nell'arco di pochissimo tempo a mobilitare cittadini di tutto il mondo. Non sorprende in termini di osservazione del tipo di problemi che emergono e che diventano sempre più visibili, cioè c'è da aspettarsi che ci siano reazioni quando l'emergenza climatica diventa non solo qualcosa di cui si ragiona sui libri, ma qualcosa che diventa visibile nelle nostre vite di tutti i giorni, perché il cambiamento climatico lo si vede di anno in anno, anzi direi di mese in mese, con gli effetti sul la propria vita. Era tanto tempo che invece la capacità di mobilitare a livello globale sembrava essersi indebolita fra i movimenti. Quello che emerge sul tema del clima è invece una capacità, in parte adoperando nuovi mezzi di comunicazione, nuove tecnologie e così via, ma in parte anche attraverso un discorso che riesce a coinvolgere i cittadini di tutto il mondo, di come dire, mobilitare in maniera continua e a livello globale i cittadini su tematiche che diventano centrali, perché una delle caratteristiche di questi movimenti è anche che hanno spostato l'attenzione dell'opinione pubblica al tema della difesa dell'ambiente, della biodiversità e così via, come prima tematica rilevante per i cittadini.
Sì, tra l'altro un sondaggio anche recente in Svizzera dice che, per esempio, da noi, dove si andrà a votare ben presto, questo problema, questa tematica figura come prima preoccupazione oggi tra la gente. Donatella Della Porta, Friday for Future, dunque movimento di giovani lanciato dall'ormai molto nota Greta, protesta delle giovani generazioni, Extinction Rebellion, l'organizzazione che ci occupa oggi è qualcos'altro. Parte da ricercatori, da persone attive negli istituti accademici, persone istruite, si ispira ai movimenti di difesa dei diritti civili negli Stati Uniti. Lei come lo caratterizzerebbe questo movimento?
È un movimento che rispetto alle lunghe fasi di protesta sul tema del riscaldamento globale che lo hanno preceduto si caratterizza per sottolineare molto l'elemento della urgenza di intervenire di fronte alle potenzialità di un disastro. Questo era stato messo anche in evidenza adesso. I giovani hanno paura perché pensano che il pianeta sia a rischio, il pianeta è la vita, la natura è la vita e così via. Quindi questo elemento di fortissima urgenza che condivide anche con Fridays for Future, dove le nuove generazioni avanzano anche una sorta di richiesta di diritto a vivere la loro vita in una situazione in cui l'emergenza ambientale è drastica. Quindi questo elemento di extinction, cioè rischio di non esserci più. Un secondo elemento in termini di responsabilità politica. Altri movimenti sul tema del clima erano stati più cauti nell'attribuire responsabilità alla politica, avevano puntato più sui comportamenti individuali e su un negoziato a livello internazionale fra i vari paesi. Questo movimento invece sottolinea le responsabilità politiche dei governi anche nazionali nell'immediato e quindi chiede ai politici di intervenire. E da questo dipende anche il tipo di motivazione all'azione attraverso la disobbedienza civile. Cioè, diciamo che da un certo punto di vista si può vedere Extinction Rebellions, come ha detto lei, come una continuazione, una ripresa di forme d'azione del movimento per i diritti civili, ma anche una ripresa e una trasformazione delle forme d'azione di Greenpeace, che infatti è una delle organizzazioni ambientaliste più rilevanti su questi temi. La differenza con Greenpeace è che Greenpeace faceva azioni di disobbedienza civile non violenta attraverso piccoli gruppi di attivisti, invece quello che vuole fare Extinction Rebellions è coinvolgere grandi masse di cittadini, anche cittadini normali, attraverso forme di disobbedienza civile rigidamente non violente che da un lato sottolineo appunto l'urgenza della ribellione rispetto al rischio di estinzione e dall'altro anche costituiscono momenti di dibattito all'interno dell'opinione pubblica attraverso spesso anche una strategia che porta, come nel movimento dei diritti civili, a mettere gli attivisti, il proprio corpo come strumento di testimonianza anche a rischio di arresti che infatti sono stati frequenti e di massa rispetto alle azioni di questi dei vari gruppi che si richiamano Extinction Rebellion.
Sì, dunque chiaro,
quindi coinvolgimento, una logica di testimonianza.
Sì, di testimonianza e di coinvolgimento della società civile, lo abbiamo detto, una caratteristica è appunto la rivendicazione della disobbedienza civile, della resistenza non violenta, di modi di manifestare che si pongono al di fuori fuori della legalità e che intralciano volentieri la vita sociale di altri. Come comprendere questo termine, disobbedienza civile, come comprendere questo modo di agire? Giuseppe Bucci l'ho chiesto a Clémence Demain, ricercatrice presso la Facoltà di Filosofia del Diritto dell'Università di Losanna. Sta lavorando attualmente a una ricerca proprio sul tema della disobbedienza civile in soccorso dell'urgenza climatica. Sentiamo le sue risposte, poi proseguiamo.
Non, alors, il n'existe pas du tout un consensus.
Non c'è consenso sui criteri che definiscono la disobbedienza civile, termine che non esiste dal punto di vista giuridico, ma sono in letteratura politica e filosofica. Diciamo che la definizione più comune è quella di un'azione contraria a una legge, il cui scopo è di denunciare un'ingiustizia. Dunque un atto illegale ma non illecito. Anche questa è una distinzione cara a chi disobbedisce e che di fatto porta avanti l'idea che infrangere una legge si può giustificare nell'esercizio dei propri diritti fondamentali. È in questo spazio che si definiscono queste azioni.
Ecco, nel caso di Extinction Rebellion, la disobbedienza civile poggia su una forte legittimità? E poi lei personalmente parteciperebbe, ad esempio, al blocco di una strada o di un ponte?
La legittimità, elle se calcule aussi en rapport avec l'avancée d'une problématique dans l'opinion publique.
La legittimità si costruisce anche in relazione al grado di avanzamento di una problematica nell'opinione pubblica. Chi compie queste azioni dice: ecco, c'è una situazione di emergenza, le politiche non avanzano, i governi non prendono misure sufficienti, dunque è necessario trovare nuove vie per attirare l'attenzione della popolazione e della politica. Insomma, c'è un'urgenza, gli altri mezzi non hanno portato a nulla e dunque siamo autorizzati a usare altri mezzi. Questa in ogni caso è la retorica. Devo ammettere che personalmente ho simpatia per Extinction Rebellion, per i modi delle loro azioni. Non compiono azioni violente, poi bisognerà vedere come evolveranno le cose.
Lei dice non compiono azioni violente, già, però la questione del limite di violenza ammesso è difficile da definire.
Alors là où moi ce que je peux vous dire en tant que de ma position de chercheuse, je vois qu'il y a un enjeu très important justement dans cette limite.
Come ricercatrice posso dire che sicuramente la definizione del limite di ciò che è considerato come violento o no è oggetto di controversia. Si ha tendenza, almeno a livello giuridico, a qualificare qualcosa di violento in modo rapido. Il fatto di sventolare una bandiera e bloccare una strada per qualche secondo può già essere qualificato come atto violento. E questa credo sia una interpretazione pericolosa, perché va verso una restrizione importante della libertà di espressione nello spazio pubblico. Confesso che personalmente trovo importante distinguere. Ci sono violenze contro le persone, contro i beni. Ripeto, attualmente c'è la tendenza a qualificare troppo in fretta dei movimenti come violenti, anche in presenza di danni minimi arrecati e solo ai beni e non alle persone.
Libertà di espressione dove non c'è de dégâts contro la persona.
Movimenti come Extinction Rebellion segnano in qualche modo, secondo lei, una svolta nella storia di questi movimenti, diciamo, ecologisti?
Allora, direi che in tutto caso i moyens qu'ils utilisent sont pas du tout nouveaux.
I mezzi che usano non sono nuovi. La disobbedienza civile è usata dai movimenti ecologisti da diverso tempo. Oggi è cambiato il contesto, c'è una crescente sfiducia della popolazione nelle capacità della politica di rispondere ai problemi. Altra differenza, in passato, se pensiamo ad esempio a Greenpeace, queste azioni venivano portate avanti da piccoli gruppi di militanti, mentre oggi c'è un contagio a una fetta più ampia della popolazione. Forse possiamo dire che c'è anche una professionalizzazione di queste organizzazioni. Sono molto organizzati, preoccupati dell'immagine che danno e consapevoli dell'importanza di restare accessibili a tutti.
Favorisere il fatto che ça puisse essere accessibile a tutto il mondo.
Molti argomenti sul tavolo, vedremo di discuterne alcuni. Jacques Ducry, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Ex procuratore pubblico ticinese, già gran consigliere, oggi consigliere comunale a Lugano. Anche con lei cominciamo da un po' lontano. Lugano, ma neanche poi tanto, alcuni giorni fa Lugano, prima città ticinese ad adottare una risoluzione in cui si riconosce l'emergenza climatica, un testo di compromesso di cui tra l'altro lei figura fra gli autori. Riconoscere l'emergenza climatica per lei cosa vuol dire?
Prendere atto con onestà intellettuale di quanto la comunità scientifica ci ha detto, ci ha raccontato, hanno scritto, al di là del fatto che ognuno di noi può notare come, seppur lentamente, le condizioni climatiche esistenziali stanno cambiando a poco soprattutto per le persone di una certa età rispetto a decenni addietro. E la politica a Lugano ha interpretato in modo corretto questa esigenza, seppur con una risoluzione per ora declamatoria, ma non bisogna dimenticare che anche la città di Lugano, come il funzionario incaricato lunedì sera ci ha spiegato, sta affrontando già da alcuni anni con misure concrete per quanto riguarda ovviamente il perimetro della città questa emergenza climatica. Dunque lei dice... una presa di coscienza che la politica ha anche da anni. Io ricordo a chi ci ascolta il trattato che è stato siglato da Parigi, se non erro, nel 2015, da praticamente tutta la comunità internazionale, tralasciando purtroppo gli Stati Uniti, che sono...
Sì, ma qui sta proprio il punto di vista. Qui sta proprio il punto di Cri, la politica prende atto, riconosce, forse anche da un
prende
po'
delle
di...
misure concrete in parte. Ma non è così facile, riciclare le fonti energetiche da sporche o semisporche a pulite in un batter d'occhio. Ci vogliono lustri, ma devono iniziare. Difatti, ad esempio, l'elettrificazione del mercato dell'automobile lo dimostra, e la chiusura di determinate centrali a carbone, la chiusura anche di centrali nucleari vetuste, tutto ciò che può mettere in pericolo la salute delle persone. Questo viene fatto, ma non può essere fatto così rapidamente come alcuni pretendono. Non è accendere e spegnere una lampadina, una fonte energetica. All'ONU ne hanno discusso, hanno ospitato Greta Thunberg. Greta Thunberg ha fatto il giro di tutti i governi mondiali. Cioè, queste manifestazioni, soprattutto giovanili, sono molto importanti per la presa di coscienza anche di chi governa più o meno democraticamente, designati nella forma rappresentativa dalle comunità internazionali. Però io dico, vorrei aggiungere una cosa: siamo 5-6 miliardi, se non erro, su questo globo che sta deperendo, ma queste manifestazioni riguardano pochissime persone. Non sento nulla in Africa, non sento nulla in America Latina, non sento nulla in Asia. Negli Stati Uniti non mi sembra che ci siano degli slanci particolarmente importanti. Sono soprattutto, come fosse giusto che sia, in Europa, che deve distinguersi anche per altri motivi da tutti gli altri, anche una forma di unità europea anche nella presa di coscienza, l'unità europea che a me preme molto nella presa di coscienza di questa problematica.
Jacques Ducri, una domanda al politico e anche al giurista, poi chiederemo una reazione a Massimiliano Nardi. I tempi della politica, lei dice, sono lunghi, lo sappiamo. I tempi del clima, se li detta lui, non dipendono da noi. Chiaro. E sono apparentemente, ci dice la scienza, molto più corti. In pratica, secondo le ultime dichiarazioni dell'IPCC, dunque il panel di scienziati incaricato dall'ONU di studiare il fenomeno, se non si reagisce, ma con un vero colpo di reni nel giro di 10 anni, perdiamo il controllo della situazione climatica. Allora, se c'è emergenza, se lo Stato apparentemente fa fatica a rispondervi, il cittadino fa bene a disobbedire?
Lo Stato sta rispondendo e deve rispondere più celermente. La messa in pratica delle decisioni democraticamente prese dalle città, dai cantoni, dalle regioni, dagli stati, sono purtroppo più lunghe per cambiare la realtà anche ecologica. Parliamo dell'Europa, ma non solo. Disobbedienza civile è una forma di libertà d'espressione garantita ovviamente da tutte le costituzioni degli stati democratici. Ecco, dipende com'è manifestata. C'era un gruppo di 20 ragazzi nella sala del Consiglio Comunale lunedì sera a Lugano, ci hanno fatto prendere atto anche con una forma stretta di questa problematica si sono comportati in modo corretto, non hanno interrotto i dibattiti, non hanno manifestato in nessun modo, non hanno impedito alle autorità democraticamente elette di svolgere il loro lavoro. Manifestando su ponti, piazze, strade, parchi, va benissimo, ci sono le procedure per la richiesta d'autorizzazione a manifestare, la libertà di manifestazione è anche garantita dalla Costituzione, una forma di libertà d'opinione. Però attenzione, quando si bloccano i rond-point, come i signori Gilets Jaunes, si bloccano i ponti, si bloccano le piazze, si impedisce ad altre persone, che non sono i presidenti, i ministri, i deputati, chi ha il potere, a me sono concesso che sia stato democraticamente svolto in modo corretto, ma normali cittadini che svolgono le loro attività professionali, personali, umane, di emergenza, ecco, questa disobbedienza
a lei dà più fastidio così. Insomma, esercita
così,
le tue.
Il fatto di impedire agli altri di muoversi mi dà fastidio, sì.
Quindi, insomma, lei dice esercita le tue libertà purché poi non entrino in conflitto con le mie libertà, per esempio, di andare a lavorare.
È banale,
se
la
oggi...
solita frase che si dice, esatto. Ci sono state manifestazioni, penso spesso alla Francia, di blocco dei treni perché gli operatori della SNCF non volevano cambiare un regime pensionistico, hanno impedito addirittura a certi docenti e agli studenti di presentare degli esami. Cioè il fatto di avere degli effetti sugli altri non va bene, non è, e non vuol dire far prendere coscienza a chi deve subire un blocco di qualsiasi natura.
Abbiamo capito il suo pensiero, Ducri. Vediamo che cosa ne pensa Massimiliano Nardi, che a Losanna un ponte, anche un bel ponte, il Pont Bessières, l'ha bloccato e che anche per questo è stato fermato, penso, dalla polizia.
Sì, esattamente.
Allora, disobbedire va bene, non va bene? E cosa, come reagisce anche a quello che ci dice Ducri, il Ducri politico, sulla necessità comunque della politica di prendere dei tempi per reagire a quello che voi affermate fortemente è un'emergenza?
Io di questo volevo dire che il tempo politico è troppo troppo lungo. Per esempio, quando prendiamo la Costituzione federale, l'articolo 424, la Confederazione dice che la Confederazione deve impegnarsi per la conservazione duratura delle basi naturali della vita. Scusate, questa è la Costituzione federale. E di più, per parlare del tempo politico, l'articolo 8.3 dice che uomo e donne hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Questo articolo è nella Costituzione da 1996. Scusate, però il tempo politico non lo abbiamo cambiante.
Okay,
non
quindi la politica va troppo adagio.
Signor Nardi, sì. Due parole. Il fatto che ci siano, purtroppo dico, la possibilità spesso di inoltrare referendum, iniziative, questo blocca il tempo della politica. Se le decisioni fossero prese più rapidamente dai governi o dai parlamenti, la politica non sarebbe così bloccata. Però a questo punto qualcuno potrebbe dire: ah, lei è antidemocratico perché non ammette l'istituzione, l'istituto del referendum. Di due l'una: o vogliamo pronunciarsi su tutto, dunque bisogna accettare che i tempi della politica siano lunghi, lenti, nella ricerca di compromesso, o si dà alla politica i mezzi necessari di efficienza per intervenire soprattutto nell'ambito di questa emergenza climatica. Ecco, bisogna fare una scelta di campo, non si può volere il diritto popolare, i tempi dei referendum, anni e anni, e poi la messa in pratica ancora più difficile delle decisioni prese post referendum, e dall'altra parte volere delle soluzioni immediate.
Massimo Nardi,
fanno a volte, sono incompatibili due approcci.
Qua stiamo parlando di una legge, di un articolo della Costituzione federale, no? Di referendum, iniziative o
sì, siamo d'accordo, ma ci vogliono le leggi che mettono in pratica gli articoli della Costituzione, sappiamo com'è il sistema.
Per l'ambiente non ce l'ha il tempo, le donne non ce l'hanno più il tempo, anche giustizia,
esatto,
sociale non ce
Allora bisogna eleggere le persone che mettano in atto queste, che facciano delle leggi che concretizzino i principi costituzionali. Ci sono le elezioni federali del 20 di ottobre e ognuno si dia una mossa.
Comunque, per me il più importante è che l'ambiente non ce l'ha questo tempo, e non sono io.
Lo so, ma sono d'accordo con lei.
Ducree, lo lasci parlare, perché sennò così non andiamo in avanti.
Scusi.
Avrei ancora anche qualcosa da dire io, se c'è
dica,
tempo.
Dica, poi. Donatella Della Porta, lo ricordo, professoressa di sociologia.
Sì, io credo che i tempi la politica li ha avuti, ha avuto tempi molto lunghi. C'è stato un inizio della presa d'atto del cambiamento climatico che è duraturo. Le azioni di protesta e di disobbedienza civile sono strumenti per la politica, perché la politica non è soltanto la politica istituzionale, bisogna cercare di coinvolgere i cittadini, e la disobbedienza civile è una forma per attirare l'attenzione. Non credo che si possa fare un discorso di non danneggiare l'altro. Tutte le forme di protesta, a partire dagli scioperi, sono forme che in qualche modo creano anche danni, ma l'aspetto importante di queste forme di protesta è che il danno è limitato al momento in cui si cerca di attirare l'attenzione. Non sono blocchi stradali a oltranza, sono brevi blocchi stradali, non c'è violenza contro gli altri, semmai c'è un'utilizzazione del proprio corpo per appunto sottolineare l'urgenza. E credo che sia importante ricordare che ogni forma di protesta è stata illegale una volta, ma che l'uso di proteste su temi che vengono considerati come molto urgenti è combinata, nel caso di Extinction Rebellions, anche con una richiesta di partecipazione. Abbiamo visto che delegare dei politici è assolutamente insufficiente, quindi quello che viene sottolineato da questi movimenti è che bisogna coinvolgere la scienza e i cittadini. Questo non vuol dire, secondo me, perdere tempo, ma vuol dire rendere le decisioni potenzialmente efficaci, aumentare l'efficacia della politica, che non è fatta solo di rappresentanti, per fortuna.
Però in questo modo si chiede un coinvolgimento di scienziati, cittadini, senza avere le strutture per assicurare, per garantire questo coinvolgimento. Il passo sembra molto grande da compiere. Come immaginare che non sia semplicemente un'esigenza utopistica?
Ci sono tante esperienze che sono state fatte, dai processi costituzionali in Irlanda e in Islanda, a esperienze collegate a costruzione di grandi opere, eccetera, che dicono che i cittadini sono molto più saggi di quanto vengano descritti, e che queste forme di partecipazione, che non si sostituiscono alla democrazia rappresentativa ma la completano, sono il solo modo che hanno rappresentanti politici che sono percepiti come inadempienti di cercare di ricostruire un consenso.
Sì, Donatella Della Porta, ancora una domanda legata anche alla crescente sfiducia della popolazione nei confronti della capacità della politica di rispondere ai suoi problemi oggi, a questo bisogno anche di disobbedire che si manifesta oggi in un modo più forte forse rispetto a ieri. Dal suo punto di vista, che cosa ci dice della possibile crisi dello stato di salute della democrazia?
Dice che su questi temi, come sui temi sociali e i temi della eguaglianza di genere, dei diritti di genere, ci sono stati non solo dei ritardi, ma anche c'è la percezione che si stia andando indietro invece che andare avanti nell'ampliamento dei diritti. La politica, diciamo, un termine molto ampio e generico, include i cittadini e include le istituzioni. Quello che credo sia il messaggio più urgente, che viene da tutti i movimenti che si sono succeduti come ondate molto significative di mobilitazione negli ultimi 20 anni, è il bisogno di costruire anche forme nuove di democrazia. la democrazia solo rappresentativa si basava su una situazione in cui c'erano dei partiti politici forti, in cui c'erano delle strutture di mediazione della partecipazione. Adesso queste strutture sono deboli e delegittimate e occorre creare altre forme di partecipazione e deliberazione. Quindi sottolineerei anche le richieste di costruire assemblee di scienziati e cittadini che possano fare delle proposte alle istituzioni.
Jacques Ducry, una parola per chiudere al Jacques Ducry, magari politico, un atteggiamento come quello che lei ci sta anche con ragione proponendo, con le sue ragioni, non è un garantismo istituzionale che rischia di recare magari più danni all'azione politica che non aiuti?
Non direi, è un garantismo sostanziale. La professoressa ha sottolineato, sì, bisogna tener conto degli esperti, ma non ha proposto quali altre forme di democrazia possano risolvere con urgenza questi problemi. Non sono le piazze non decidono, potrebbero aiutare a far decidere, ma non decidono. I poteri sappiamo dove sono, quelli sostanziali e quelli formali. La forma della democrazia rappresentativa permette a tutti i cittadini di cambiare i deputati, di cambiare indirettamente o direttamente i membri dei governi, di fare quei cambiamenti affinché vengano adottate con urgenza determinate norme, eliminando se possibile tutte quelle forme mediate di diritti popolari che rallentano i processi decisionali. Ci vuole più efficienza nell'ambito della democrazia rappresentativa e, ripeto, deve essere una scelta di campo. E il fatto che ci siano le piazze che facciano prendere coscienza va benissimo, ma la piazza non decide, non può decidere di chiudere le centrali nucleari, non può decidere di chiudere quelle a carbone, non può decidere di impedire i veicoli inquinanti di creare ulteriori problemi. Questo, quali forme altre di processi decisionali devono essere messi in campo per risolvere questi problemi?
La domanda
ce ne sono molte, ma penso che ci voglia un'altra trasmissione
per affrontarle, per discutere. Va bene, io direi di chiudere con questa domanda. Grazie a Jacques Ducry, a Massimiliano Nardi,
a
Donatella Della Porta per essere intervenuti in questa discussione. Modem torna domani.